considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare perché la tengo aggiornata. Vado di corsa perché sono tante le cose da dire e ho un ospite importante che ci aspetta. Fatemi dire però una cosa che in parte mi riguarda anche, ed è il fatto che questo fine settimana ci sarà la 14ª edizione della Festa delle Api a Ponte Lambro, Villa Guaita. È un momento di approfondimento, dibattito su questo fondamentale insetto. Ci sono tante cose da approfondire, da sapere, da ragionare, ma tra le tante cose, allora, il tutto inizia il sabato 23 settembre nel pomeriggio, e poi è compreso anche cose per bambini nel pomeriggio di sabato, e poi invece domenica per tutta la giornata. E a proposito di domenica 24 settembre, sono molto grata dell'invito. Ci sarà anche la presentazione del mio libro Me l'ha detto l'armadillo, dalle 10 alle 11:30, sempre nell'ambito della Festa delle Api a Ponte Lambro. Io ringrazio in particolare il Circolo Arci Ilaria Alpi. Vi ricordo ancora che la situazione del rifugio Cuori Liberi è sempre, bisognosa del nostro aiuto e della nostra attenzione. Quella di Zinasco nel Pavese, lo stiamo seguendo passo passo, continua la mobilitazione a Sairano per difendere questi maiali accolti nel rifugio, a cui è stata garantita una vita serene, senza sfruttamento, e che peste suina africana o no vanno difesi. Oh, ma vi dicevo, ospite importante con cose importanti, e sto dando il benvenuto a Katia Impellittiere della LAC, la Lega Abolizione Caccia. Buongiorno Katia.
Un caro saluto a tutti.
Ecco, Katia Impellittiere, perché lo sapete, ve l'ho detto, lo sapete perché chi segue questa trasmissione è particolarmente attento, domenica, ahimè, è ricominciata la stagione venatoria. Fatemi dire, non ve l'ho detto, che potete comunque comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013, oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Katia Impellittiere, ricominciata a pieno titolo la stagione della caccia, anche se noi in Lombardia avevamo già avuto un'anticipazione, però mi devi aiutare perché è sempre così complicato riuscire a capire che cosa succede anche sui calendari, che io mi affido a te.
Certo Cecilia, il punto è che sono complicati i calendari, ma li studiano a tavolino proprio per renderli complicati, no? Quindi di difficile impugnazione. La verità è che la stragrande maggioranza, in quasi tutte le regioni italiane, si è assistito alla preapertura del 2 settembre della caccia a molte specie, ma la verità ancora è che oggigiorno non finisce e non inizia mai, è un continuo la caccia, no? Tutti i giorni H24, no? Dopo la modifica che c'è stata da parte di questo governo all'articolo 18 della nostra legge nazionale, cioè basta che una specie, non si sa secondo quali criteri, venga giudicata in esubero e quindi sia sottoposta ai cosiddetti piani di controllo, ed ecco che si può cacciare nei parchi, nelle città, con qualsiasi mezzo, insomma H24. Però sì, questa domenica si è aperta, tra virgolette, ufficialmente la stagione venatoria, no? Secondo, cioè la terza domenica di settembre.
Sì.
E, là, e si è assistito anche quest'anno, soprattutto in regione Lombardia, a un costante e inesorabile, per fortuna, calo dei cacciatori. Ci aggiriamo sui 53.000 cacciatori, a Brescia siamo scesa sotto quota 19.000 cacciatori, e tutti poi in persone con un'età sempre più avanzata, no?
Sì.
E quindi sempre meno rappresentative dei cittadini, ma che sono una quota così piccola che tengono in pugno, in ostaggio tutte le regioni.
Ecco, però in tutto ciò noi abbiamo il ministro dell'agricoltura Lollobrigida che ha dichiarato che l'attività venatoria è legittima e regolata da leggi dello Stato e che le azioni ambientalistiche contro i calendari venatori sono strumentali. Ecco, certo che, come posso dire, una bella faccia tosta.
Ma allora sì, una faccia tosta, ma forse anche un po' di pecca di ignoranza. Allora io voglio ricordare anche al ministro che c'è una legge nazionale quadro che dice chiaramente, il primo articolo, che la caccia è una concessione che fa lo Stato, cioè la fauna selvatica è un patrimonio non solo di tutti noi italiani, ma è un patrimonio della tutta la comunità europea, della comunità internazionale, e non è un diritto, è una concessione che noi cittadini facciamo a altri cittadini secondo dei mezzi, periodi di caccia, per prelevare, come dicono loro, io dico uccidere, sì, massacrare, sì, milioni di animali. Voglio solo dire che proprio la settimana scorsa, in occasione di un evento, la stessa Federcaccia ha dichiarato che sono oltre 8 milioni gli animali uccisi ogni anno in Italia dalla caccia. Quindi fatevi voi un'immagine, cioè la Federcaccia dice questo, che poi sarà sempre una stima al ribasso.
Certo,
quindi,
anche perché non tiene conto, tra virgolette, delle azioni di bracconaggio, no? Che si aggiungono a quelle di una caccia,
ovviamente,
virgolette, legale.
Io che sono a Brescia ne so qualcosa, magari, no? Perché tra un po' si aprirà di nuovo, diciamo, il periodo di migrazione. Ottobre è il periodo in cui c'è una concentrazione maggiore di uccelli, e quindi ci saranno bracconieri che però io voglio dire sono quelli che cacciano anche al di fuori delle regole, quindi sono anche i titolari di licenza di caccia che sono bracconieri.
Sì.
Infatti non peraltro su un totale, ad esempio, di 100 denunce, 90 sono i titolari di licenza di caccia, quelli che facciamo ogni anno solo nel campo antibracconaggio a Brescia, solo in una provincia. Quindi voglio dire, è significativo lo stato di impunità, e anche che questi amministratori pubblici danno un senso proprio di impunità.
Sì.
Che ormai c'è sia in una regione sia appunto al governo.
Senti, ma a questo proposito, scusa se ti interrompo, proprio insomma mi hai mandato questa mattina un articolo
di giornale,
esatto,
sì,
che denuncia una questione molto grave e interessante, però ce la riassumi tu?
Sì, è stato denunciato poche settimane fa, perché in agosto c'è il flusso migratorio delle balie, cioè sono la prima specie di uccelli che passa appunto per le nostre, per la Lombardia.
Sì.
Quindi c'è stato un mini campo antibracconaggio e sono state denunciate due persone. Questi sono i vertici dell'AMOV, che è praticamente quell'associazione riconosciuta solo a livello regionale che distribuisce gli anelli che dovrebbero autorizzare, cioè che dovrebbero essere inamovibili e autorizzare gli uccelli legittimi. Quindi
Allora,
sono stati.
aspetta, aspetta, Katia Impelletiere,
Sì.
perché a volte, sai, noi parliamo dando per scontato una serie di cose. Stiamo parlando di una pratica, cari ascoltatori, che è quella dell'inanellamento degli uccelli, che serve per individuare, riconoscere, per fare studi sui percorsi, ad esempio, degli uccelli. In tutto ciò c'è una questione che sta molto a cuore al mondo venatorio, che è quello dei richiami vivi, cioè di uccelli che servono, pensate che atrocità mentale, cioè io non so come dire, vengono tenuti appositamente in condizioni etologicamente peraltro inaccettabili, vengono allevati per fare da richiamo a propri consimili e agevolare, diciamo, il percorso della caccia. Tu, Katia, correggimi quando sbaglio.
No, esatto, e ti ringrazio di questo chiarimento. Io a volte do troppe cose per
Esatto,
scontate.
scusami.
Quindi,
Aspetta, aspetta. E che cosa succede? Che in realtà il richiamo vivo è legale se l'uccello è stato allevato, è nato e allevato in cattività, non se è stato catturato in natura. Quindi la questione dell'anellino è fondamentale per ripercorrere la storia di quel singolo uccellino che questa fine orribile comunque fa. Era solo, ho detto tutto corretto fin qui?
sì, certo, l'anello deve essere poi quindi inamovibile, cioè che non può essere sfilato dalla zampa dell'animale.
Certo, per evitare truffe, frodi e cose di questo tipo. Ora, quello che non tutti forse hanno chiaro è che dietro a questa questione dei richiami vivi e del loro traffico c'è un giro di soldi importante e quindi non è soltanto quello che per me è un atroce sfizio del cacciatore che usa richiamo vivo, è anche una questione brutalmente economica. Dimmi tu se dico male.
No, ad esempio un tordo bottaccio che canta bene può arrivare a costare anche 200-300 euro
E quindi,
ciascun esemplare.
certo.
Quindi c'è una cattura illegale con reti, con ogni mezzo disponibile, ma anche, lo sai benissimo, che vanno anche in Trentino e prendono direttamente dai nidi i pulli, no?
Sì.
Dei tordi, tordi bottaccio, tordi sassello, cesene, merli. E per poi infilano questo anello e per renderli legittimi.
Ecco,
Quindi
quindi la denuncia di questi due signori che è stata fatta a
sì,
proposito.
ma in più ti volevo
Sì,
dire
scusa.
che chi è che dà questi anelli? A livello nazionale li dà il FOI, che è un'associazione appunto riconosciuta a livello nazionale. Invece a livello regionale, la regione Lombardia ha riconosciuto un'altra associazione che si chiama AMOV.
Qua
E
arriviamo.
l'AMOV dà anelli che hanno una misura che permette di essere sfilati e quindi rende possibili qualsiasi tipo di illeciti, no? Quindi possono essere messi anche uccelli prelevati e catturati dalla natura.
E certo, e quindi insomma è veramente
E guarda,
grave, no? Il fatto che
sono
chi...
stati denunciati
Sì.
proprio i vertici, le due persone che sono i vertici di questa associazione, e guarda caso, uno di questi è anche il presidente dell'associazione, dell'ANU Migratoristi,
Certo.
cioè l'associazione degli uccellatori e uccellinai. Quindi è tutto un miscuglio, guarda,
Sì,
sporco.
sì.
Sono tutti inciuci allucinanti qua in Lombardia, ma non solo penso in Lombardia, anche in altre
Certo.
parti. Però ti fa capire il grado, diciamo, della propensione che c'è qua in Lombardia a delinquere.
Sì. Senti, Katia Impellittiere, Lega Abolizione Caccia, c'è un'altra notizia che arriva proprio dalla Lombardia e dal TAR della Lombardia. Ci aiuti a decifrarla?
Sì, che
Sempre,
oggi
no,
la TAR della
scusate,
Lombardia
Katia,
farà la
fermati. È
discussione
che
della cautelare al calendario venatorio lombardo sul nostro ricorso. E il TAR, volendo andare a fondo di questa questione e con l'accordo tra le parti, ha fissato un'udienza di merito il prossimo 11 dicembre. Quindi da un lato rimangono ancora aperte, diciamo, la stagione venatoria parte, perché noi avevamo chiesto la partenza il 1° ottobre,
Sì,
come da parere ISPRA.
anche in considerazione della stagione terrificante per tutti quanti e per gli animali ancora di più. Parliamo di siccità, di inondazioni, cioè parliamo di situazioni ambientali che hanno reso la vita degli animali selvatici particolarmente faticosa, giusto?
Certo, ma anche appunto per i periodi di nidificazione ci sono dei chiari periodi che devono essere rispettati, in cui appunto gli uccelli sono ancora presi dalle cure parentali, gli animali. Comunque, a parte questo, rimangono aperte le nostre richieste di chiusura anticipata della caccia a gennaio per molte specie di uccelli acquatici, turdidi e lambeccaccia. E poi abbiamo anche sollevato delle questioni proprio di incostituzionalità, diciamo più generali,
Sì.
perché parliamoci chiaro, qui in Lombardia, ma come nelle altre regioni, la caccia, ogni regione decide come e quando sparare all'avifauna migratrice. In realtà l'avifauna, gli uccelli nidificano nel centro, nel nord Europa e nel viaggio verso lo svernamento attraversano tutta la penisola, quindi percorrono centinaia di chilometri. Pensa che possano percorrere anche 600 chilometri in una sola notte.
Certo.
E quindi gli uccelli che percorrono l'Italia sono sempre gli stessi, cioè quelli che passano dalla Lombardia, poi vanno in Emilia-Romagna, poi vanno nelle Marche, nell'Umbria, fino a scendere, fino in Calabria, eccetera. E ogni regione decide quanti farne uccidere, come e quando, e senza nessuna base scientifica, e quasi sempre in contrasto anche con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, con l'ISPRA.
Sì.
Quindi sono delle politiche di gestione ambientale e faunistica che spetterebbe solo allo Stato, ma in realtà vengono gestite in modo disomogeneo e naturalmente politicizzato, senza nessuna base scientifica, dalle regioni.
Certo. Senti, Katia Impellittiere, c'è un messaggio che arriva al 331 62 14 013 e che così ti leggo tale quale. Perché non pigliate un avvocato e iniziare la procedura di Strasburgo contro l'illegalità dell'842? Sarebbe ora. Ecco, Luca ci dice questa cosa.
Sì, ci sono state già delle sentenze, delle ordinanze si riferisce appunto a questa norma, diciamo vessatoria, nel senso che i cacciatori non possono entrare nelle proprietà private anche contro la volontà del
Sì.
proprietario del terreno o del conduttore del fondo. E questa è una battaglia, certo, che bisogna cavalcare, ma come procedura già aperta adesso c'è la pilot della Commissione europea e per adesso stiamo cavalcando questa, nel senso che è proprio una notizia di qualche settimana fa, l'Italia è tornato sotto la lente dell'Europa per la pessima gestione della caccia e
Certo.
questo anche grazie a Regione Lombardia.
Sì. Senti, Katia Impellittiere, ci sono un sacco di cose di cui sempre mi viene voglia di parlare. Ad esempio, c'è una cosa che mi piace sottolineare moltissimo. Di fronte a persone che cacciano e che sostengono anche quanto, come dire, le loro prede siano sane perché non vengono ad esempio dagli allevamenti intensivi. Ecco, io vorrei ricordare brevemente la questione del piombo nelle munizioni. C'è qualche novità su questo fronte?
Purtroppo ancora pessime perché il governo sta cercando di aggirare il regolamento europeo che vieta l'utilizzo del piombo nelle zone umide, no?
Certo.
Il saturnismo. Quindi noi avevamo fatto un ricorso al TAR, il TAR aveva giudicato già una circolare ministeriale carta straccia, perché già il governo i ministeri ci avevano provato a ridurre le zone di divieto, cioè le zone umide. L'Europa dice in tutte le zone umide, invece l'Italia in sintesi è corsa ai ripari il governo con questa circolare che poi è stata giudicata carta straccia perché non ha un valore di legge, dicendo no, sono solo le zone Ramsar
Sì,
e no, sono tutte le zone umide. E
certo.
poi adesso anche le sanzioni vogliono renderle solo amministrative intorno a poche centinaia di euro.
Senti, certo, senti, scusa, ma arrivano altre domande, mi sembrano interessanti. Ad esempio, Manuel dice: ma dunque, dato che la tutela degli animali è stata inserita nella Costituzione, l'orribile provvedimento caccia selvaggio, tra virgolette, approvato dal governo Meloni potrebbe essere incostituzionale, si potrebbe far ricorso alla Corte Costituzionale?
In questo caso è difficile, noi stiamo cercando di bloccare questi emendamenti che in questi giorni, proprio mentre noi parliamo, sta cercando di mettere, stanno cercando appunto di mettere dentro il governo emendamenti al DDL 854. Che praticamente stanno cercando di decostruire la legge 157 del 92. Ad esempio, con questi emendamenti noi Cecilia non potremo più fare dei ricorsi perché li renderanno inefficaci
Certo.
sui calendari venatori, quindi cambiano le leggi anche sulle regioni, che le regioni possono fare quello che vogliono, tolgono ogni utilità all'ISPRA, quindi sai che adesso è obbligatorio anche se non vincolante il parere ISPRA, adesso vogliono togliere anche l'ISPRA, cioè quindi è un attacco su tutti i fronti alla fauna, agli animali, a questo bene comune che noi abbiamo. E lo stanno facendo in un modo subdolo, in un modo veramente stanno cercando di mettere dentro in questo decreto e come associazione stiamo cercando insieme di fermare questo scempio. Quindi
Io, guarda,
cerchiamo.
Katia Impellitiere, tutte le volte rimango così, a bocca aperta per la vostra comunque, il vostro straordinario lavoro, che, come dicevamo all'inizio, insomma, noi ci troviamo di fronte a una politica che cerca in tutti i modi di aggirare le norme, di creare complicazioni proprio per rendere sempre più difficile appellarsi e colpo su colpo ribattere. Del resto noi stiamo parlando di animali che se non li difende qualche associazione non hanno nessuna avvocatura a disposizione, diciamo così.
Purtroppo ci troviamo con questo governo, noi stiamo facendo un appello al governo, al Parlamento affinché abbiano un minimo di dignità, cioè che questi elementi sparatutto vengano stralciati dalla trattazione in corso di questo DDL denominato Asset, che non c'entra nulla con la caccia, ma sai che in maniera appunto subdola
Certo.
hanno infilato dentro. Purtroppo abbiamo una lobby armiera, una lobby venatoria che nonostante sia poco rappresentata in termini numerici, eccetera, ha in mano tra il
Certo.
bello e il cattivo tempo.
Peraltro
Noi
fammi dire
abbiamo
che noi
una
abbiamo.
regione che invece di occuparsi di salute, di
Sì.
trasporti, di educazione, di scuola, sta facendo tutt'altro.
Certo, questo è molto, sarebbe molto interessante. Peraltro vorrei sempre ricordare ai nostri ascoltatori che noi abbiamo un eurodeputato che si chiama Fiocchi, che è un, come dire, industriale delle munizioni, quindi voglio dire, lui è una, come dire, una testa d'ariete che cerca in ogni sua collocazione, insomma, di far passare dei discorsi, conflitto di interesse, ma chi lo sa, chi può dirlo? Senti, Katia Impelletti. Il nostro.
Un voto di scambio, hai visto anche la legge 197 del 2022, cioè il bilancio di previsione. In questo bilancio, ragazzi, hanno messo dentro i nostri soldi,
Certo.
hanno messo che ogni anno danno 500 mila euro alle associazioni venatorie. Quindi c'è una maggiorazione, cioè che a partire dal 2022 un incremento della contribuzione pro caccia di 500, e questi sono è un finanziamento
Eh
pubblico,
sì.
cioè è prelevato direttamente dalle tasche di tutti i cittadini attraverso la fiscalità generale. Quindi stanno facendo delle cose sommerse che nessuno sa queste
Sì,
cose.
ed è difficilissimo riuscire
Quindi
a informare tutti, certo.
Federcaccia, Arcicaccia, tutte queste associazioni ogni anno avranno una maggiorazione di 500 mila euro, mezzo milione annui. E questo è un palese voto di scambio.
Senza ombra di
Io non so
dubbio.
come altro cambiare, cioè
Definirlo,
chiamarlo. Cioè non.
certo. Katia Impellittiere, LAC, Lega Abolizione Caccia, stiamoci vicini, vicini, perché qui non bisogna mollare di un millimetro, perché no, no, non c'è storia altrimenti. Grazie come sempre per essere stata con
Grazie per la
noi.
disponibilità che sempre Radio Popolare ci dà.
Un
Grazie
abbraccio.
Cecilia.
Un abbraccio a te e a
Un
tutti i
saluto a tutti.
volontari della LAC e di chi si muove per questi animali. Grazie.
Grazie a voi, salve.
Per questi animali è anche contro un'illegalità che è, insomma, strisciante ma costante. Oh, Alessandro mi dice: in Val Chiusella, sopra Ivrea, esiste una piccola e grandiosa realtà chiamata Biblioteca del Lupo, che si batte in primissima linea contro la caccia e per salvaguardare il selvatico nella valle. Alessandro, grazie della segnalazione. Io avevo cercato di contattarli, ma non ci sono riusciti. Se hai un aggancio, per favore, scrivimi, magari ad armadillo@radiopopolare.it. Un abbraccio a tutti da Cecilia. Ci sentiamo domani, se volete, dalle 14 alle 14:30.